In questo secondo incontro ci fermiamo su un capitolo del Libro della Sapienza, che poi vi darò in mano su un foglietto. È da 11.23 fino a 12.2. Il Libro della Sapienza è un libro dell'Antico Testamento, è stato scritto direttamente in greco ad Alessandria d'Egitto. Da qualcuno, non si sa di preciso chi, per gli ebrei che abitavano fuori della Terra Santa, che abitavano in Egitto, in Grecia, in giro per l'impero romano, gli ebrei della diaspora. Era un periodo in cui il popolo ebraico aveva molto da soffrire da parte dei pagani che governavano la Palestina. È stato negli anni 50-100 avanti Cristo, quindi meno di un secolo prima della vita del Signore. Questo libro la Chiesa lo ha accolto tra i libri canonici, tra i libri ispirati dell'Antico Testamento. Vi leggo il brano prima di tutto. Prevalere con la forza ti è sempre possibile. Chi potrà opporsi al potere del tuo braccio? Tutto il mondo davanti a te come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento. Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte son tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci ricordando loro i propri peccati, perché rinnegata la malvagità, credano in te, Signore. È una riflessione questa che fa l'autore di questa preghiera, una riflessione sulla santità di Dio. È una riflessione che ci rivela anche il volto di Dio. Qui Dio non è chiamato Padre, come ci ha insegnato poi Gesù. Però dopo questa descrizione di Dio non ci meraviglieremo più di sentirlo chiamare anche Padre. Questo brano ci prepara ad accogliere quella parola che poi Gesù insegnerà ai suoi discepoli. Anzitutto, l'autore di questo brano fa riferimento alla forza e alla potenza di Dio. Non possiamo dimenticare che Lui è il creatore di tutto, che è Dio più di tutti gli altri dei immaginati dagli uomini. Tutte le immagini che gli uomini si fanno della divinità sono inferiori a questo Dio. Prevalere con la forza ti è sempre possibile. Essendo Lui il creatore, questa caratteristica della potenza e della superiorità gli rimane. Però ha anche il nostro Dio un'altra caratteristica che lo distingue e che lo contraddistingue tra tutti gli dèi, cioè tra tutte le immagini di Dio che gli uomini si fanno. Il nostro Dio, questo Dio, ha ciò che gli altri non hanno. Che cos'ha? Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Dio adopera la sua potenza, la sua forza, la adopera per aver compassione, per aver compassione di tutti. C'è una preghiera che viene ripetuta molte volte durante l'anno liturgico, che dice così, che Dio Padre dimostra la sua onnipotenza con la misericordia e il perdono. Con la misericordia e il perdono dimostra la sua potenza, la sua onnipotenza. L'onnipotenza di Dio non la vediamo come un capriccio o come un modo per distruggere o opprimere gli altri. L'onnipotenza di Dio è sempre una potenza di amore. La potenza di Dio non è quella dell'uomo egoista o dell'uomo vendicativo, ma è la potenza dell'amore. Non è la potenza del padrone, geloso e pauroso, che qualcuno non gli prende il posto, ma è la potenza del papà, che soffre per gli errori dei figli e che non vede l'ora di poterli amare ancora e che è anche contento se essi lo imitano nell'amare. Hai compassione di tutto, di tutti, perché tutto tu puoi. Questa parola che ci presenta un tutti fa riferimento a tutti gli uomini, quindi è una parola che allarga un po' le visuali dell'orizzonte ebraico. Pensavano di essere gli unici amati da Dio. Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento o affinché si convertano. La compassione di Dio si rivolge a tutti, amici e nemici, buoni e cattivi, ebrei e pagani, proprio secondo l'insegnamento che cercherà di continuare anche Gesù con sicurezza e con forza. Se Dio guarda gli uomini, cosa vede? Vede peccati, i peccati degli uomini. L'uomo è sempre povero, misero e peccatore. E allora qui l'autore di questa preghiera dice così: hai compassione di tutti, non guardi ai peccati degli uomini. I peccati ci sono, Dio quindi li vede. Ma questo non guardi cosa vuol dire? Non dai la prima importanza ai peccati. Dio dà importanza alla salvezza degli uomini. Quindi non dà l'importanza definitiva ai peccati, in vista del pentimento. Quindi Dio lascia il castigo come ultima risorsa. Prima che cosa fa? Prima ha compassione, cioè compatisce. Compatire vuol dire soffrire insieme. Quindi Dio vede la situazione dell'uomo peccatore come una sconfitta, la sconfitta che gli viene inflitta da un altro nemico invisibile. Dio vede l'uomo sconfitto, patisce con lui per la sua situazione di peccatore e è disposto a dimenticare i peccati in vista della conversione, perché ci sarà un ritorno. Così l'uomo, vedendo questa pazienza di Dio, vedendo la sua compassione, vedendo il suo amore, è facilitato a ritornare a lui, proprio come è successo al figlio prodigo della parabola raccontata da Gesù, che, ricordandosi dell'amore del Padre e dell'attenzione che il Padre ha anche verso i suoi servi, quali non lascia mancare il pane, ricordandosi di quest'amore, viene aiutato a fare i passi del ritorno a casa, del ritorno al Padre. Si potrebbe quasi dire che la parabola del figliol prodigo è stata costruita sulla falsariga di questa preghiera qui. Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Già il fatto della creazione manifesta l'amore di Dio e la sua predilezione. Chi guarda anche soltanto alla creazione può già vedere qualche cosa dell'amore di Dio. Se egli ha creato, cioè ha pensato, ha amato le varie cose e le ha volute, non può disprezzare o detestare la propria opera. Sarebbe come un disprezzare o detestare il proprio pensiero e le proprie attenzioni. Dio non si contraddice, non fa le cose per disfarle. Nulla disprezzi di quanto hai creato. C'è l'eco in queste parole della prima pagina della Bibbia, dove viene continuamente ripetuto: e Dio vide che era cosa buona. Per ogni cosa creata, Dio vide che era cosa buona. Per questo anche noi, quando contempliamo le cose belle che ci stanno attorno, fiori, stelle, nuvole, montagne, poi non so cosa vi piace, la neve lontana sulle cime dei monti. Quando contempliamo, guardiamo queste cose, quasi istintivamente o automaticamente il nostro pensiero va a colui che le ha fatte. E così vediamo l'amore di Dio, guardandoci attorno. Sempre questo libro della Sapienza, qualche capitolo dopo, ci parla proprio di questo fatto. Ne parla in maniera negativa perché si accorge che molti uomini, pur vedendo tutte le cose belle, non pensano a colui che le ha fatte. Davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere, ma o il fuoco o il vento o l'aria sottile o la volta stellata o l'acqua impetuosa o le luci del cielo considerarono come dei reggitori del mondo. Se stupiti per la loro bellezza li hanno presi per dei, pensino quanto è superiore il loro Signore, perché li ha creati lo stesso autore della bellezza. Se sono colpiti dalla loro potenza e attività, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si conosce l'autore. Occupandosi delle sue opere, compiono indagini, ma si lasciano sedurre dall'apparenza, perché le cose vedute sono tanto belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché se tanto poterono sapere da scrutare l'universo, come mai non ne hanno trovato più presto il Creatore? Da questo rimprovero noi lo giriamo e vediamo come siamo aiutati quindi a guardarci attorno, vedendo quello che vediamo come segni. Tutto è segno della bellezza, della potenza, della sapienza, della fedeltà, della provvidenza, della continuità dell'amore del Padre per gli uomini. E c'è un altro libro nella scrittura, il libro del Siracide, che dice anche quest'altra parola. La potenza della sua maestà, chi potrà misurarla? Chi riuscirà a narrare le sue misericordie? Come dire, dentro questa potenza che vediamo nella creazione, scopriamo anche la misericordia di Dio, perché vediamo che tutte le cose create servono alle necessità dell'uomo che rimane ancora peccatore, ma nonostante questo è aiutato continuamente dalle opere di Dio che continua in questo modo ad amarlo. Nulla disprezzi di quanto hai creato. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi, o conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Ogni cosa che esiste, quindi, è un segno della volontà di Dio. Esiste perché Lui la vuole. È buona, quindi, perché la vuole Dio. Così noi impariamo anche a rispettare le cose, a usarle con criterio, e soprattutto con questo criterio di continuare, di completare la volontà di Dio, di realizzare il suo volere. Tutte le cose sono sempre segno dell'amore e della volontà del Padre. Tutte le cose sono ancora sue. Il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Lo spirito incorruttibile è in tutte le cose. In tutte le cose contengono l'amore di Dio. Sono rivelazione del suo volto di amico degli uomini. Sono rivelazione della sua gloria. Anche San Paolo dice cose simili nella lettera ai Romani, nel primo capitolo, quando ci ricorda che guardandoci attorno possiamo vedere le perfezioni invisibili di Dio. Dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da Lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli. Castighi poco alla volta. Nei castighi stessi di Dio vediamo la sua misericordia, perché sono castighi sempre inferiori al merito, poco alla volta. Qui la nostra traduzione li chiama castighi, possiamo lasciarla questa parola, perché poi viene spiegato da quel poco alla volta, vuol dire che a Dio preme l'uomo, gli preme la sua salvezza. Se lo castiga è perché l'uomo si accorga che quello che sta facendo è male, che quello che sta facendo lo porta alla rovina. E se l'uomo non ha da soffrire qualche cosa, rimane distratto, rimane attaccato alle proprie visioni o visuali sbagliate che lo portano alla rovina. Tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci ricordando i loro propri peccati, perché rinnegata la malvagità credano in te, Signore. Ecco che cosa preme a Dio, che credano in Lui, che si rivolgano a Lui con fiducia, che prendano sul serio la sua parola. Ma per arrivare a questo bisogna rinnegare la malvagità. Quindi i castighi di Dio sono in vista di questa conversione, di questo rinnegare la malvagità che porta alla sofferenza, propria e altrui, per volgere lo sguardo a Dio stesso. L'intenzione di Dio quindi nel castigare non è vendetta, non è un castigo di punizione quello che dà, ma è un aiuto per una correzione, perché l'uomo riesca ad accorgersi di lui, della sua bontà e vada da lui. Questo brano svela il volto di Dio, comincia almeno a prepararci a pronunciare il nome che poi Gesù ci rivelerà pienamente con le sue parole, con la sua vita, il nome del Padre, Papà. È proprio la caratteristica del Papà di mettere a disposizione dei suoi figli tutte le cose, di fare solo cose che giovino ai propri figli, di non distruggere quanto ha fatto. È proprio del Papà castigare sì, ma soltanto quel tanto che serve al ravvedimento, quel tanto che serve ad un'educazione piena, perché il papà non vuole allontanare da sé i propri figli, quindi non ha verso di loro l'atteggiamento di chi si vendica, ma di chi vuole aiutare, vuole aiutare a ragionare, vuole aiutarli a ritornare in pienezza. Questo brano ci prepara ad accogliere la parabola del figlio prodigo che Gesù ha raccontato e nella quale Gesù svela in modo ancora più pieno e più bello questo volto di Dio. Rileggendo queste parole, noi del libro della Sapienza, noi godremo anzitutto che Dio sia così. Godiamo di vedere come Egli esercita la sua compassione, come Egli è attento agli uomini. Non è un Dio lontano che si disinteressa. Per Lui non è la stessa cosa che l'uomo ubbidisca o disubbidisca, che l'uomo si comporti in un modo o in un altro. Noi godiamo che Dio sia così attento alla nostra vita e al nostro agire, perché in questa sua attenzione scopriamo l'amore del Papà. Rileggendo questo brano desideriamo ancora di conoscerlo di più e di rivedere i fatti della nostra vita in cui Egli ci ha già mostrato che questo è il suo vero volto, che Lui agisce davvero in questo modo, così che queste parole potremmo non solo ascoltarle, ma queste parole le potremmo ripetere perché ne abbiamo già fatto l'esperienza, perché sappiamo che sono vere, che Dio è davvero così. Ancora rileggendo questo brano, desideriamo conoscere Dio, si può dire così, dal di dentro, cioè vivendo e praticando i suoi stessi sentimenti, comunicando al suo stesso spirito compassionevole. Rileggendo questo brano ci viene il desiderio di essere anche noi così come Lui, di avere compassione verso quanti scopriamo sono peccatori. verso gli uomini deboli e fragili, in modo che la nostra conoscenza di Dio non è solo la conoscenza di qualcuno che è al di sopra di noi, che è al di fuori di noi e ci vuol bene, ma è anche la conoscenza di qualcuno che ci permette di vivere la sua stessa vita, ci permette di essere come Lui. E così lo conosciamo dal di dentro, con una conoscenza ancora più profonda, perché facciamo quello che Lui stesso fa. In questo modo ci prepariamo non solo a chiamarlo Padre, ma a sentirci davvero figli. Il figlio è destinato a diventare come suo padre. Quindi anche noi ci sentiamo già destinati a diventare come lui, come Dio. E non solo destinati, ma sentiamo che abbiamo in noi, ci sono già state date le capacità per farlo. Ecco, quindi rileggendo il brano, cercheremo di rinnovare la nostra volontà e decisione di fare come fa questo Dio, quindi di assomigliargli, di fare quello che fa Lui, quindi di collaborare con Lui. E questo tutto per la sua gloria, perché questo suo volto buono e compassionevole risplenda davvero a tutti, cioè anche a quelli che ancora non lo hanno visto, non lo conoscono, non partecipano ancora al suo spirito.